Bene, allora come vedete dal titolo che abbiamo messo sul foglio, che cosa cercate? Allora, la giornata di oggi e quindi un po' il tema che dovrebbe accompagnarvi da qui al prossimo incontro è quello del desiderio, E la volta scorsa il tema era stato quello del dono, riconoscere il dono, che costituiva un po' il primo passo, cioè ogni cammino che noi intraprendiamo parte da un dono che noi abbiamo ricevuto, innanzitutto quello della vita, per esempio. Nessuno di noi ha deciso di venire in questo mondo, ci ritroviamo qui in questo mondo e possiamo riconoscere questo nostro essere qui come un dono. E assieme a questo dono, la volta scorsa appunto vi era stato detto un po' di guardarvi intorno, di guardare anche alla vostra vita, alla vostra storia, al vostro cammino, nella ricerca dei doni ricevuti. E dicevamo un po' il riconoscere, visto nella duplice veste, sia nel conoscere in maniera approfondita quello che abbiamo ricevuto, sia nell'alimentare una gratitudine, la riconoscenza. Con riconoscere vuol dire anche questo. E il tema di oggi, se volete, è in stretta continuità con quello del dono, cioè il desiderio. Quel desiderio che forse ci dice un po', se il dono ci fa pensare soprattutto al passato e anche al presente, il dono che ci circonda, il desiderio è un po' la molla che ci fa andare verso il futuro. Torneremo su alcuni aspetti del desiderio anche nel pomeriggio riguardo al discernimento, però qui già possiamo dire qualcosa, cioè davvero il desiderio è un po' la molla che ci fa avanzare ed è tipico di noi, uomini e donne, avere il desiderio. Non è qualcosa che riguardi gli animali, eccetera. Ed è il nostro desiderio fondamentale, è il desiderio di felicità, è quello che ci accompagna. E vedete anche il titolo che abbiamo messo, che è un versetto del Vangelo di Giovanni. C'è una ragazza. Nel Vangelo di Giovanni è la parola che Gesù dice ai primi due che ascoltano il Battista e lo seguono. Gesù, vedendo che lo seguivano, si voltò e disse: che cosa cercate? Ciao, prego.
Ciao.
Qui c'è una sedia. Qui. Se riesci. Benvenuta.
Grazie.
Allora, che cosa cercate? Dice almeno due cose. La prima, ma lo vedremo anche questa la volta prossima, che Gesù ha a cuore il nostro desiderio. Seconda cosa, che è importante esprimere il nostro desiderio, portarlo a livello di consapevolezza. Come questi due che stanno camminando, però a un certo momento c'è qualcuno che gli chiede: ma che cosa cercate? Che cosa desiderate? A volte volte sono persone, a volte sono situazioni che noi viviamo, all'interno delle quali la domanda di fondo, ne abbiamo piena coscienza o meno, è questa: ma io che cosa cerco? Che cosa sto cercando? Che cos'è che mi manca? Una volta mi avevano proposto, quando avevo parlato di questo tema, dei ragazzi più giovani, stavamo parlando del desiderio, uno mi ha detto a un certo punto: ma c'è una canzone di Jovanotti che non mi ricordo il titolo, è una canzone che dice: voglio di più, non mi basta mai, ripete più o meno. Quella è un po' la logica del desiderio, nel senso che noi vogliamo sempre fare un passo in più. E poi però, quando facciamo un passo in più, noi avvertiamo ancora una volta che non ci basta ancora. Non è perché siamo fatti male, è perché siamo fatti bene. Perché il nostro desiderio è un desiderio di infinito. Il desiderio di felicità che ci guida è un desiderio di infinito. Allora, non bisogna pretendere di trovarlo chissà subito o di assolutizzare ciò che troviamo. Ma forse quello che possiamo fare è di costantemente alimentare in noi questa fiamma del desiderio. Il 10 agosto che santo è? San Lorenzo. Cosa si fa a San Lorenzo? Si guardano? Perché? Le stelle cadenti. E poi? E cosa si fa quando si vede una stella cadente? Si esprime? E perché si esprime un desiderio quando cade una stella? E non perché, non so, quando uno attraversa la strada. Se io vedo una persona attraversare la strada, perché non esprimo un desiderio, lo esprimo solamente quando vedo cadere le stelle?
Perché le stelle sono misteriose.
Anche le persone che attraversano la strada sono misteriose. Forse più delle stelle. Come?
Perché cadono nell'infinito.
Cadono nell'infinito. Non sai dove vanno. Vi siete mai chiesti perché esprimiamo un desiderio quando andiamo a cadere una stella?
Perché è un po' raro e quindi in una circostanza particolare abbiamo bisogno di...
Ma perché succede in un attimo e poi basta, cioè o bene in quel momento o...
Questa interpretazione
Perché i desideri possono essere, cioè le nostre storie possono essere i nostri desideri.
E come mai? Perché se uno dice un evento raro oppure scappa, quando uno dice, uno c'è un po' di paura perché dice: o lo becco giusto, se no passa. Poi magari uno la vede, tu non l'hai vista la stella e vedi che fortuna quello lì, quella lì. Sempre, uno rimane sempre fregato.
Perché il desiderio, cioè nel senso, se tu hai un desiderio, cammini verso quel desiderio.
Allora, sono tutte vere, ma c'è una soluzione ancora più semplice. Che attiene al termine. Se uno pensa al desiderio, Sidus Sideris è la stella. Allora, in un certo senso, la stella che io vedo cadere contiene un po', posso esprimere il mio desiderio, perché quello che mi mancava, la stella che mi mancava, la vedo. Questa è una interpretazione, c'è chi dice che il desiderio poi è il termine di considerare. Ho trovato anche una citazione di un filosofo, ma dovrei andare a rileggermi il De Bello Gallico, perché si dice che nel De Bello Gallico i desiderantes erano i soldati che nella notte, per cui sotto le stelle, erano in attesa dei loro compagni che erano andati a combattere e non erano ancora tornati. E esprimeva questo, una attesa. Se qualcuno è esperto, se ricorda a memoria il De Bello Gallico e trova i desiderantes, però ci dice questo, Cioè il desiderio ci pone a contatto con quello che noi portiamo dentro. In un certo senso verrebbe quasi da dire che noi non abbiamo tanto dei desideri, ma noi siamo desideri. E allora siamo sempre in ricerca di questa stella che manca. Forse anche quello che dicevate, c'è un altro aspetto molto, molto bello, molto ricco, che il fatto che le stelle scendano dall'alto, come dire che un po' il desiderio accompagna coloro che sono in ricerca, che guardano in alto e se lo attendono un po' anche come dono la realizzazione di questo desiderio. Torniamo alla prima tappa. Allora, il dire, ma voi che cosa cercate? Tu che cosa cerchi? Che cosa cerchi? Allora, oggi, se volete, la giornata sarà caratterizzata appunto da metterci a contatto con i nostri desideri. Perlomeno fermarci un po' e non tanto inventare chissà quali cose, ma lasciare emergere quello che già è dentro di noi. Ciò che muove le nostre giornate, perché magari è vero, non è che tutte le volte che io mi sveglio al mattino dico sì, allora che cosa desidero, allora, perché in genere quando ci svegliamo già abbiamo bisogno dei nostri tempi per accorgerci che siamo svegli, eccetera. Però di fatto è bene che qualche volta ci fermiamo e dire, ma allora che cosa sto cercando? Perché noi facciamo delle cose, però o abbiamo una grande motivazione oppure pian piano queste cose vengono meno. Stamattina mi veniva, vedendo i nostri cani, che sono sempre dei maestri, mi viene in mente una storia dei padri del deserto, perché a un certo punto ci sono due cani qui, Argo e Olly, sono entrambi innocui, sono gli unici che abbaiano perché la gente entri e possono fare le coccole, non perché la gente stia fuori, sono molto fin troppo educati, però a un certo momento si arrabbiano solamente quando percepiscono la presenza di qualche altro cane che può. Allora Argo a un certo momento è partito di corsa, e perché ha visto qualcuno, e Olly anche lei si è messa ad abbaiare, ma non perché avesse visto qualcuno, perché dall'altra parte, perché ha visto Argo correre deciso e andare in una direzione. Allora c'è una storia dei padri del deserto, dove un discepolo di un padre, di un maestro, va, perché già allora era stupito da quanta gente abbandonasse la vita monastica, sono i primi secoli del cristianesimo. E allora questo maestro gli dice, guarda, avviene come quando si va a caccia e ci sono anche dei cani che aiutano i cacciatori. Cosa succede? A un certo momento il cane ha visto una preda, abbaia e rincorre quella preda. Gli altri cani non hanno visto la preda, ma hanno visto il loro cane, l'altro cane, abbaiare, andare deciso, e allora anche loro vanno. Però dice, solamente quelli che poi vedono, avvistano la preda, avranno la forza di continuare il cammino. Come dire, quando uno sa dove vuole arrivare, allora trova anche la forza per giungere là. Ecco, il desiderio è questa forza che ci mantiene in cammino, che ci fa sempre fare un passo in più. Sant'Ignazio usa un termine, il magis, il di più, il di più. Allora, adesso leggiamo questi pochi versetti, che sono due parabole, le parabole più brevi, la prima addirittura un solo versetto, e su questa parabola poi appunto andremo a pregare. Giovanni, vuoi leggere?
Dal Vangelo secondo Matteo. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra.
Ecco, vedete, sono due parabole brevissime, però molto, molto interessanti, direi molto profonde. il regno dei cieli. Allora, una cosa è trovare per noi un nome che corrisponda al regno dei cieli. Quando Gesù parla del regno dei cieli, sta parlando di una vita piena, di una pienezza di vita, di una vita realizzata, di una vita piena di senso. Questo è il regno dei cieli. Per questo Gesù dirà che il regno dei cieli è dentro di noi. Ecco, la prima cosa da fare forse è di attribuire a questa espressione un significato nostro. Che cos'è per me il regno dei cieli? Cioè, se io penso per me a una vita realizzata, compiuta, piena di senso, come la posso descrivere? Come la vedo? Da qui a un tot di anni, com'è che mi vedo? O com'è che mi vorrei vedere? Con questo regno dei cieli. Vedete, Gesù dice è simile a un tesoro. Cioè è simile a qualcosa di prezioso. Allora questa cosa, questa vita piena di senso, sembra dire Gesù, guarda, per te che cos'è che è prezioso? Cos'è che tu custodisci come una realtà preziosa? Che cos'è che ricerchi come qualcosa di prezioso, come un tesoro? Già, mi pare il capitolo sesto sempre di Matteo, Gesù ha detto che là dov'è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. Ecco Matteo 6:21. Là dov'è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. Ecco, dov'è che è il mio cuore? Allora, il regno dei cieli è simile a un tesoro. Allora, questa è un po' una prima realtà. E poi viene detto che è un tesoro nascosto nel campo. Allora, è un tesoro nascosto. Questo ci dice da un lato che può non essere semplice trovarlo. Dall'altro lato ci dice che questo tesoro è qualcosa di profondo, che non lo conosciamo solamente stando in superficie, fermandoci all'apparenza. E forse ne facciamo esperienza, noi riusciamo a vedere quelle cose che ci riempiono il cuore e quelle cose che forse ci soddisfano in un momento, però poi non ci danno tanto gusto. Sapete, ciao, anche questo tesoro, però adesso c'è ancora qualche sedia, se no vieni qui solo su una panca. Questo tesoro che è nascosto, non so se vi è mai capitato l'esempio più, più recente, l'ho preso in... A me piacciono molto le Cinque Terre, sapete questi cinque borghi in Liguria, nella riviera di Levante, queste Cinque Terre hanno alle loro spalle dei santuari, e in uno di questi santuari, il santuario di Volastra, si ricorda che per difendersi dalle incursioni dei saraceni loro nascondevano le cose preziose, anche le campane, cosa si faceva? Si sotterravano. E in genere le cose preziose, per difenderle appunto dalla possibilità di essere rubate, si mettevano sottoterra, sperando poi di campare fino a quando era passata la minaccia. Se non rimane sottoterra non si trovavano più. A questo tesoro deve essere capitato qualcosa del genere. Allora, se da un lato uno può dire sì, sono cose profonde, andiamo al cuore, dall'altro lato questo fatto che il tesoro sia nascosto ci dice anche di guardarci forse da un pericolo che possiamo avere, cioè dal tenere il nostro desiderio seppellito. sì sì mi piacerebbe, però non è per me, è giù un metro, sì sì mi piacerebbe, no, è giù due metri. Alla fine poi non siamo più in contatto con questo desiderio, come se fosse per altri e non per noi quando va bene, oppure non è per nessuno. Invece penso che sia importante andare un po', scavare un po', per entrare in contatto con questo tesoro. Perché vedete, è possibile. Un uomo lo trova. Non sappiamo come l'ha trovato, non lo sappiamo. Ma vedete, tante cose nella nostra vita avvengono per caso. Si dice, no, che il caso è il nome di Dio quando agisce in anonimato, per caso. Poi lo dirà la provvidenza. Nel libro di Ruth, la bisnonna del re Davide, si dice Ruth arriva a Betlemme con la suocera, con Noemi, e poi dice nel libro di Ruth, per caso andò a spigolare nel campo che era di Boaz. Bene, alla fine della storia lei sposerà Boaz e avranno un figlio, e da lì continuerà la discendenza di Davide e poi del Messia. Tutto è cominciato per caso, mi sono trovato lì per caso, ho incontrato questa persona casualmente, mi è stato detto così, ero lì per caso, ho sentito questa cosa. Quello lì era lì, lavorava quel campo lì, non sappiamo come, di fatto ha trovato quel tesoro. Cioè, sei venuto a contatto, non sai bene spiegartelo nemmeno tu con come, però sai spiegarti bene che ciò con cui sei venuto a contatto rappresenta per te un tesoro. Lo trova e lo nasconde. Poi va pieno di gioia. Vedete, quello che cambia la ricerca è questa pienezza di gioia. Allora anche qui nella preghiera possiamo chiederci, ma quand'è che io ho sperimentato gioia, se non proprio pienezza di gioia, però almeno esperienze di gioia? Quando? Quando? Quando posso dire di essere stato contento, contenta? Perché se io richiamo questi momenti, forse ho anche i criteri per riconoscere che cos'è per me questa gioia, quando la posso di nuovo incontrare. Ed è qualcosa che forse sto cercando sempre. Ecco, essere contenti è diverso dall'accontentarsi. La domanda che fa Gesù ai discepoli, che cosa cercate, non è fatta a persone che si accontentano, è fatta a persone che vogliono essere contente, vogliono sperimentare questa pienezza di gioia. E vedete, solamente a partire da questa gioia questa persona decide, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Cioè, le cose che questo uomo fa, le fa perché ha trovato quel tesoro e ormai la sua vita è lì, in quel tesoro. Cioè, per questa gioia io sono disposto a vendere tutto. Vuol dire che è una persona che aveva già delle cose, ma che ha trovato qualcosa che vale di più. Questo grande desiderio. È importante dare spazio al desiderio. Sapete, in Luca 19, 1-10 c'è il brano di Zaccheo. È arrivata? Lei bene? Ecco. Eccoci. Ciao Lebe. Prego, prego. Poi forse mancheranno i fogli per ristampare. Forse sì. Lebe, se fai il giro. Forse. Allora, il vendere, gli averi, tutto a partire da questa pienezza di gioia, che diventa il motivo di ciò che noi facciamo. Allora è un modo anche per dire, ma con quali criteri io agisco, in base a quali principi mi ispiro. Zaccheo, dicevo, è uno che vuole vedere Gesù. Adesso non ci interessa tutto il contesto, ma è piccolo di statura, la folla gli fa da muro, però non dice vabbè, io volevo vedere Gesù ma non ci riesco, vado a casa. No, va avanti e va su un albero per poter vedere Gesù. Cioè, se io ho un desiderio, se è vero quel desiderio non si abbatte alla prima difficoltà. Perché vuol dire che forse non era quella pienezza di gioia che ho sperimentato? Perché se è una pienezza di gioia, io troverò le risorse. Ho una motivazione tale che mi fa sempre andare avanti, mi farà trovare le soluzioni giuste. Nel caso di Zaccheo, andare su quel sicomoro e finalmente esaudire questo mio desiderio, vedere Gesù che passa. Allora, non sappiamo se questa persona era sposata, non era sposata, se è andato a casa, che ha voluto vendere tutto, la moglie ha detto ma questo qui è fuori di testa, non capisce più niente. Però vedete, questa persona forse fa quell'esperienza che qualche volta ci è data di fare, che quando noi sperimentiamo in noi questa pienezza di gioia, noi non abbiamo più bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ci muoviamo liberi. A volte queste sono esperienze che vediamo anche nelle relazioni personali, no? Quando noi sperimentiamo un'accoglienza piena di noi stessi, noi non abbiamo paura di mostrarci per quello che siamo, anzi, quando avvertiamo questo, noi ci sentiamo quasi animati dal fare le cose. E forse riusciamo a fare delle cose che non pensavamo nemmeno di riuscire a fare. È solamente l'aver incontrato questo tesoro che ci rende capaci di fare queste cose. Cosa fa questo tesoro in fin dei conti? Ci rende capaci di diventare noi stessi. Non è che dobbiamo fare chissà quali cose o essere chissà chi, ma essere noi stessi, pienamente, autenticamente. Allora, il vendere gli averi vuol dire che abbiamo trovato un tesoro che vale di più, che questa gioia qui non l'avevamo ancora sperimentata, e compra quel campo dove è il tesoro. Allora non è che uno dice, ah, sì, lascio questo, sì, ma che cosa hai trovato? Nelle scelte questo conta. Qual è il tesoro che hai trovato? Sì, ho deciso di sposare Paolo, però non posso sposare né Pietro, né Matteo, né Giovanni, né Luca, né. Cioè, se uno arriva così, sì, ma quello è il tesoro. E analogamente le altre realtà. Cioè sapere che qualcosa vale di più. Questo riesce a mettere ordine nella nostra vita. Cioè dire degli averi non vuol dire, non è che gli averi sono delle realtà, e lo vedremo anche adesso con la perla, che sono delle realtà negative. Ma sono realtà positive, però ci sono alcune che per noi valgono di più e alcune che per noi valgono di meno. E allora vediamo anche la seconda parabola. La seconda parabola che all'inizio un po' ci spiazza, perché se vedete, la prima parabola dice: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. Uno si aspetterebbe la seconda parabola: il regno dei cieli è simile anche a una perla preziosa. E invece no. E invece la seconda parabola ci dice che il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose. Allora, questa parabola ci dice che questo regno dei cieli non è solamente in ciò che si trova, ma anche in chi cerca. Cioè essere un mercante che va in ricerca è già essere nel tesoro, non so come dire, e forse dall'altra parte ci fa anche pensare che noi possiamo essere quella perla di cui il Signore va in ricerca, di cui la pienezza di vita, la pienezza di felicità va in ricerca. In un certo senso siamo coloro che cercano e coloro che vengono cercati. Allora tenere vivo questo desiderio è una realtà che già dà pienezza, che va in cerca di perle preziose. Trovate una perla di grande valore. Vedete, non è che perché ha trovato questa perla le altre non valgono più niente. Non è che le altre perle fanno schifo adesso. Non è che perché io scelgo una cosa le altre cose non valgono. Tutt'altro. Però per me quello che è importante è che ho trovato quello che per me conta di più. Conta di più. Vale di più. E forse possiamo prendere queste decisioni solamente nel momento in cui noi siamo cercatori di perle preziose, cioè che siamo persone che non si accontentano, che nella propria vita non giocano al ribasso, ma che tengono appunto il volto rivolto in alto verso la stella e non il volto abbattuto. Cercare continuamente, cercare, ecco, richiamare allora quell'esperienza, no, in cui ci è sembrato di trovare questo tesoro, questa perla, quell'esperienza in cui noi abbiamo sperimentato questa felicità, questa gioia, perché poi appunto i distacchi ci travende, anche lui tutti i suoi avere la compra, sono dettati dall'aver trovato, non dal disprezzo verso le realtà che lasciamo, ma dall'aver trovato ciò che per noi conta. E allora l'invito che vi facciamo in questo tempo di preghiera, di riflessione personale, primo di immaginarvi anche proprio queste parabole. Provate a immaginarvi questa persona che trova il tesoro, cosa pensa, cosa prova, cosa fa dopo che l'ha trovato. Mettervi lì, contemplare questa scena. Oppure mettervi lì e vedere questo mercante che va in cerca di perle preziose. Raffigurarvelo, immaginarvelo. E provare a vedere quando trova la perla preziosa. Cosa prova, cosa fa, cosa decide. E poi vedere per voi che cosa il contemplare questa scena richiama della vostra vita. Quali momenti riemergono nella vostra memoria, in cui avete sperimentato qualcosa di questa gioia che queste persone sperimentano. E provare anche a dirvi quali sono i desideri che vi muovono. Fare anche questo esercizio, vedere anche quali desideri. Magari non è necessario vedere solamente un desiderio o il desiderio per voi fondamentale, ma magari ci possono essere tanti desideri. Tanti desideri. E provare appunto a farli emergere, a dare spazio, a esprimerli, in modo da poter dare una risposta alla domanda: che cosa cercate? Che cosa cerchi? Bene, su questo ci fermiamo.